Padre, noi ti ringraziamo e ti benediciamo perché con la presenza di Gesù in mezzo a noi è cominciato veramente un anno di grazia, un tempo che non è ancora concluso e che tu vorresti concludere nel momento in cui tutti saranno ricondotti nel tuo cuore paterno. Grazie perché non ti stanchi mai di noi, perché ci vieni incontro, perché ci vuoi condurre nel luogo del tuo riposo. Ti vogliamo anche ringraziare, Signore Gesù, perché la tua venuta in mezzo a noi è una venuta che continua, tu continui a venire e ogni volta che vedi la nostra povertà, ci vieni incontro, ti prendi cura, aiutaci a riconoscere il tuo passaggio nel nostro oggi, donaci la forza dello Spirito Santo per poter discernere questa venuta, questa presenza misteriosa ma efficace. O Maria, tu che sei la donna dell'ascolto, donaci di metterci in ascolto di tutto ciò che il Padre ci vuol dire attraverso la presenza e la parola di Gesù. Amen. Prima di riprendere il nostro itinerario, che riprende da Luca 10, 13, 10, 17, vorrei fare un collegamento con quello che ha concluso un po' il nostro episodio precedente, ricordate, era la famosa parabola del fico sterile. Taglialo perché deve sfruttare il terreno, ma quegli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno finché io gli zappi intorno e gli metta il concime e vedremo se porterà frutto per l'avvenire, se no lo taglierai. Ecco questo anno di cui parla qui, il capitolo, eravamo alla fine dell'episodio del fico sterile, eravamo al versetto 9 del capitolo 13, e questa evocazione, non so se non vi ricorda nulla, questo anno di cui parla Gesù, è un'espressione che si trova altrove in San Luca, capitolo 4 di San Luca, l'abbiamo già trovato questo anno. Quando Gesù è entrato nella sinagoga di Nazareth, legge il rotolo di Isaia e poi conclude la sua lettura dicendo: cominciato un anno di grazia del Signore, un anno di grazia. E allora aveva annunciato l'anno di grazia e qui Gesù, ancora una volta in una parabola dice: ancora questo anno. Cioè questo tempo in cui io sono venuto perché l'umanità trovi grazia, è cominciato davvero questo tempo fecondo e non è ancora finito, sono 2000 anni che dura questo anno in cui Gesù ha cominciato a zappare intorno alle radici di questa umanità che fa fatica a fare dei frutti. E ora vediamo come questo anno che è cominciato, e che Gesù ha chiesto al Padre per poter rendere fecondo questo fico apparentemente sterile, come si compie questo anno? Vedremo che l'episodio che adesso noi stiamo leggendo e che arriva fino al versetto 17 si conclude proprio con lo stupore della gente, no? Dove si dice che la folla esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. Le meraviglie sono l'etaumasia, cioè quelle cose che ti lasciano a bocca aperta. Davvero Dio sta facendo cose meravigliose, cose incredibili, inaspettate. Sta cominciando ed è in atto veramente questo anno di grazia del Signore. Vediamo allora ancora come comincia questo episodio. Comincia: una volta Gesù stava insegnando in una sinagoga. L'espressione San Luca è sempre la solita. La traduzione letterale sarebbe non una volta, ma in uno di quei giorni. Ecco, in uno di quei giorni, quali giorni? San Luca comincia sempre così: Caie Geneto, Entais e Merais. Avvenne in uno di quei giorni. Quali giorni? Sono quei giorni in cui Gesù sta operando per zappare intorno alle radici stanche e vecchie di questa umanità che non vuole produrre frutto. Uno di questi giorni di questo anno di grazia, di questo giubileo che è cominciato, grande anno di remissione incondizionata e per tutti, il giubileo era questo, Gesù lo proclama, è cominciato il giubileo di questa umanità, un tempo speciale, ebbene, comincia ed entra in una sinagoga il giorno di Shabbat, il sabato. Sembra quasi, se noi leggiamo il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Luca, talvolta un po' qualcosa anche nel Vangelo di Giovanni, questo Gesù che opera in giorno di Shabbat, ricordate il paralitico alla piscina di Betsaita, che giaceva da 38 anni sul bordo della piscina, e Gesù che lo guarisce e poi gli dice prendi il tuo lettuccio e va a casa tua, e viene criticato perché andando a casa lui decide di fermarsi nel Tempio a ringraziare il Signore e naturalmente aveva in braccio il suo lettuccio, la sua barella, e viene criticato perché era un giorno di Shabbat, non ti è lecito fare questi trasporti, fare questo lavoro, viene criticato per questo. E quindi la gente, soprattutto i puristi della legge, gli esperti della Torah, che arricciano il naso e dicono un uomo che fa queste cose in giorno di Shabbat non può essere da Dio. Eppure sarebbe molto facile, pensate anche il cieco nato, no? Anche lì viene risanato in giorno di Shabbat, il giorno del sabato. E invece sarebbe stato molto facile capire che è proprio il giorno giusto. Che cos'era il giorno del sabato? Era il giorno in cui l'uomo lasciava perdere tutte le attività che ci sono normalmente nella sua vita per dedicarsi alla attività con la A maiuscola, quella per eccellenza, cioè l'attività è quella di vivere nel cuore di Dio. Lo Shabbat era il giorno in cui veniva anticipato, leggete la lettera degli Ebrei che fa tutto un commento sul significato della festa del sabato, è un anticipo di quello che sarà la vita definitiva in Dio. Si vive nel riposo di Dio, è questo riposo che non è il non far nulla, ma è il fare le cose di Dio, vivere nella logica di Dio. Quindi via tutto ciò che ci appesantisce, che ci rende la vita difficile, quindi niente fatiche, niente pesi, niente lavoro, perché si vive tutti proiettati in Dio, è l'anticipo di ciò che sarà. Questo era il senso dello Shabbat. E allora capite come mai Gesù compie questi gesti proprio nel giorno dello Shabbat. Perché? Ma perché è il giorno di Dio, che è anche il giorno dell'uomo, in cui l'uomo finalmente scopre di non essere più destinato alla schiavitù del duro lavoro. Certo, il lavoro è una necessità, bisogna lavorare 6 giorni su 7, perché bisogna pur mangiare, pagare l'affitto, il telefono, le bollette della luce e tutto quello che volete voi. Bisogna, è una necessità, però ricordati che questo non è il destino dell'uomo, questo è una dura necessità, ma non è il destino, perché il destino dell'uomo è vivere nel cuore di Dio, fare l'esperienza della tenerezza di Dio, questo è il vero destino dell'uomo. E allora è il destino di una grande libertà, diventare libero. Noi siamo stati creati per essere liberi, non per essere schiavi, nemmeno del lavoro, nemmeno delle cose, dei guadagni. Ed ecco allora che dice che Gesù entra di Shabbat e c'era là una donna che da 18 anni uno spirito legava inferma. Quindi è uno spirito che la legava. Il gioco di questo brano, il gioco di questo racconto è tutto sul legare e sciogliere. C'è qualcuno che tiene bloccato l'uomo, che gli impedisce, notate bene, è una donna che aveva da 18 anni questo spirito che la teneva, che la legava, era curva e non poteva drizzarsi in nessun modo. Notiamo bene, era curva. Non è una malattia qualunque. L'uomo è fatto per guardare nell'occhio il suo simile. Ricordate che quando l'uomo viene creato, avete in mente la creazione, no? E Dio crea tutti gli animali, l'uomo si sentiva un po' solo, e Dio riconduce l'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. E la delusione dell'uomo, non c'era nessuno, la traduzione italiana è un po' discutibile, non so poi come sarà la nuova, vedremo, chi vivrà vedrà, questa misteriosa traduzione che appare nei lezionari festivi per ora e non ancora in quelli feriali, perché non sono ancora disponibili, arriveranno, si spera. Ebbene, lì si diceva che non trovò uno che gli fosse simile. In realtà, nella lingua ebraica c'è scritto qualcosa di diverso. C'è scritto uno che gli stesse di fronte. Gli animali guardano in terra, brucano l'erba e non si guardano negli occhi. Occorre qualcuno che gli stesse di fronte, uno che puoi guardare negli occhi, cioè uno che sia con cui tu possa stabilire una relazione. Durante i giorni di lavoro non hai tempo per le relazioni, sei curvo sul tuo lavoro, sei piegato sulle cose che devi fare. Il giorno dello Shabbat era il giorno in cui finalmente puoi guardare negli occhi i tuoi simili. Ti puoi fermare a parlare con tua moglie, con i tuoi figli, è un tempo gratuito in cui non devi fare nulla se non riscoprire la tua dignità di uomo, fatto d'immagine di Dio, ma anche la bellezza dello stare con Dio come un figlio. Questo è il significato dello Shabbat, che era molto elevato, molto bello. E invece questa donna è curva, quindi è impedita di tenere tutte e due le relazioni, sia con gli uomini che con Dio. L'uomo è una creatura che sa guardare in alto, una persona curva non può guardare in alto, quindi non può lodare Dio, quindi potremmo dire che è una persona ripiegata su di sé, potrebbe essere anche un'immagine simbolica dell'uomo che ha perso le due relazioni fondamentali, la relazione orizzontale e la relazione verticale, curva. Non è più capace di avere delle relazioni con i propri simili, piegata su se stessa. Quando si dice che una persona è piegata su se stessa, no? Che vede tutte le cose in relazione a sé, e quindi si piange addosso, e quindi è triste. Sta vivendo qualcosa di terribile questa persona. Era curva e non poteva drizzarsi in nessun modo. E notate bene che era curva da 18 anni. Il numero 3, che è il numero della perfezione, associato al numero della imperfezione, che è il 6, dell'incompiuto. È una donna che sta vivendo pienamente la sua incompiutezza. È un po' paradossale, no? Da una parte c'è il compiuto, dall'altra c'è l'incompiuto. 3 per 6, 18, no? Il 6 era il numero dell'incompiuto, ricordate le 6 idrie di Cana, che non erano buone nemmeno per la purificazione dei giudei, una purificazione incompiuta, non è il numero 7, che è il numero della pienezza, è il numero 6. Per concludere la settimana ci vuole il 7, se no sarebbe una settimana incompiuta, ecco il numero 7 che è il numero della settimana, è il numero che conclude, è il numero appunto che rende l'uomo capace di rapportarsi a Dio e proprio ai propri fratelli, quindi scoprire di essere in una grande famiglia, se no l'uomo rischia di essere solo. E Gesù la vide. È interessante, ogni volta che nel Vangelo vediamo, troviamo questa parola, Gesù passando vide uno storpio, Gesù passando vide un cieco, vuol dire che per quel cieco, per quello storpio sta finendo la sua stagione di infermità, sta cominciando qualcosa di nuovo. Gesù non è come noi, che passiamo, vediamo e passiamo oltre. Ricordate la parabola del Samaritano, noi l'abbiamo già trovata, vi ricordate? c'è il sacerdote che vide e passò oltre. C'è il levita che vide e passò oltre. Soltanto il samaritano passa. Lo vide e si prese cura di lui. Gesù è uno che vede, che si prende cura, sempre, eh? Notate bene, ogni volta che Gesù vede un'infermità, questo è lo stile di Dio, eh? Gesù non fa se non incarnare lo stile del Padre. Io faccio ciò che ho visto dal Padre mio. Vi ricordate il libro dell'Esodo? Quando Dio parla a Mosè, lo vedo ardente, inizio capitolo 3 dell'Esodo, quando dice: ho visto l'infermità del mio popolo. Sono sceso per liberarlo. Ho udito, ho visto, sono sceso. Il nostro Dio non è il Dio che vede e che rimane impassibile. Gesù non può rimanere impassibile di fronte al dolore, di fronte al male, ma interviene o per guarire o per dare senso al male. Non è detto che ogni volta lui intervenga per guarire. Pensiamo all'esperienza di Marta Robin, una mistica, una santa, ma Dio non l'ha guarita. Marta per 10 anni ha gridato. Fammi guarire, voglio guarire. Ha pregato per la guarigione perché voleva farsi carmelitana, ma Dio non l'ha esaudita. Gesù interviene, vede, ascolta, ma interviene per dare senso alla tua vita, o tramite la guarigione, o tramite qualche altra cosa per dar senso alla tua vita, cioè perché la tua vita abbia un significato anche nella tua infermità. Ricordate Giobbe? Giobbe, dopo aver fatto la sua esperienza, dirà: prima ti conoscevo per sentito dire, adesso invece no, adesso ti conosco veramente, so. Perché ho sperimentato, ho visto che tu sei presente anche nella mia solitudine, nella mia malattia, tu eri qui. Io ti cercavo, gridavo, chissà dove sei, ma tu eri qui. Ho fatto questa scoperta, che tu eri con me. È la scoperta che fa anche Giacobbe, ricordate il capitolo 28 della Genesi. Quando Giacobbe sta scappando, si sente abbandonato da Dio e dagli uomini, ha imbrogliato il padre, ha ingannato prima ancora il fratello Esaù, si è lasciato anche lui irretire dalla madre, la coinvolta nella sua avventura di inganno, e naturalmente avendo rubato la primogenitura e la benedizione del padre, è maledetto da Dio. Se ne sta andando e pensa di essere solo, ormai lontano dalla patria, si ferma a dormire in un luogo solitario. Una pietra se la mette sotto il capo per prendere sonno, per non far entrare le formiche nelle orecchie mentre dorme. E poi ecco il sogno, questa scala che congiunge la terra al cielo e gli angeli di Dio che salivano e scendevano. E Giacobbe si sferma, che si sveglia al mattino e sorpreso dice: com'è terribile questo luogo, Dio era qui e io non lo sapevo. Ecco. Il nostro problema non è che Dio non ci sia, è che Dio c'è e io non lo sapevo. Dio era nella mia malattia e io non lo sapevo. Dio era nella mia situazione e non lo sapevo. Ecco, Gesù vede, interviene. Gesù è il figlio di Dio, opera come il Padre. Il mio padre opera sempre. Quindi Gesù vede, la chiamò a sé. Questa chiamata, la chiamata ad una poveraccia, ad una donna senza speranza, e le disse: donna, sei sciolta dalla tua infermità. Si parlava di legame, eh? Quindi lui scioglie il legame. Era legata, ebbene Gesù parla di scioglimento, sei sciolta. Vedete che è un passivo? Non dice io ti sciolgo, ma sei sciolta. Sei stata sciolta. Vuol dire Dio ti ha sciolta dalla tua infermità, è un passivum divinum, cioè è un modo per evitare il nome di Dio, come tante volte nella Bibbia, troviamo nel Nuovo Testamento, quando beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, beati quelli che piangono, perché saranno consolati, cioè Dio li consolerà. Non giudicate e non sarete giudicati, non giudicate e Dio non vi giudicherà, è un modo per evitare il nome di Dio, ricordate, non nominare il nome di Dio invano, siccome non so quando è invano, quando non è invano, allora guarda, non si sa mai, vediamo, lasciamo perdere. Allora si usava questo che è un metodo, un modo per parlare di Dio senza dirlo, questo è il passivum divinum, come dire: donna, Dio ti ha sciolto dalla tua infermità, ha tagliato le catene della tua infermità. e le impose le mani. Imporre le mani è un segno molto bello, ricordate che Gesù lo fa per esempio nel Vangelo di Marco per il lebbroso. Vuol dire mi prendo su di me la tua infermità. Ricordate, ecco l'agnello di Dio che porta su di sé il peccato del mondo. Non è solo che toglie, Il verbo che usa San Giovanni è il verbo fero, che vuol dire portare ma anche togliere. Quindi toglie per portare su di sé. Quindi Gesù toglie a questa donna la sua infermità e se la prende su di sé. È colui che si è preso su di sé tutte le nostre infermità. La guarigione di questa donna passa attraverso questa liberazione che Gesù compie perché si prende su di sé la malattia. Subito, quella si raddrizzò, ecco il frutto, raddrizzarsi, prima cosa fa? Ciò che non poteva fare, non poteva guardare in alto, era bloccata nella sua lode a Dio, si raddrizzò e glorificava Dio, ecco il frutto. Questa donna finalmente può vivere lo Shabbat, può vivere questa grande festa, scopre la sua dignità di figlia, è il grande giorno della liberazione. Veramente lo zappare intorno a questo fico comincia a produrre i primi frutti. È uno di questi frutti di questo anno di grazia, lascialo ancora quest'anno. Gesù sta zappando intorno alle radici esauste della nostra umanità. Si cominciano a vedere i frutti. Persone ripiegate su di sé che cominciano ad aprirsi a Dio e ad aprirsi naturalmente ai fratelli. Penso che sono i segni che ancora possiamo vedere oggi, non soltanto gli infermi fisicamente, ma quante persone che dopo aver incontrato Gesù, dopo aver incontrato Lui, finalmente possono guardare in alto. Ripiegate su di sé, cominciano finalmente a scoprire che intorno c'è qualcosa di più grande dei loro piedi. Perché uno che guarda in terra non può vedere solo i suoi piedi, E alla fine saranno belli. Sono sempre piedi, non sono i volti dei figli di Dio, non sono il guardarsi negli occhi di chi si ama, non è il riconoscere la dignità dell'altro guardandolo negli occhi e riconoscerlo come fratello. Ma il capo della sinagoga, cioè colui che avrebbe dovuto rallegrarsi di più, colui che presiedeva a questa assemblea, l'archisinagogo, era un po' il prevosto di zona, non so, colui che aveva la responsabilità, il presidente dell'assemblea, il parroco locale, potremmo dire, sdegnato. Veramente la parola letterale è infuriato, non è solo sdegnato, è infuriato, arrabbiatissimo, perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, aveva osato infrangere la legge. Non ha capito niente quest'uomo, non ha capito che questo è un modo per glorificare Dio, che finalmente questa donna può vivere veramente il sabato? No, infuriato. Notate però come agisce, Non è che si scaglia contro Gesù, è infuriato contro Gesù, però si scaglia contro la donna, contro le persone, contro gli altri, contro la gente che è presente. C'era molta gente nella sinagoga e quindi si scaglia contro questa gente. Perché naturalmente se si scagliava contro Gesù, probabilmente temeva che Gesù gli avrebbe risposto per le rime. Gesù era un uomo libero, un uomo che non aveva paura di fronte a coloro che gli dicevano qualcosa, era capace di dire, in effetti tutti i suoi nemici anche lo riconoscono, gli dicono, noi sappiamo che tu sei un uomo libero, un uomo sincero che dice le cose come stanno, quindi Gesù è uno che le dice. E allora questo, sapete, siccome non vuol battere sul cavallo, picchia sulla staffa, insomma. In effetti dice, ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare, in quelli dunque venite a farvi curare, non in giorno di sabato. L'ambulatorio è aperto 6 giorni su 7, non venite in giorno di festa. Oggi non esistono le urgenze, oggi non si può. Non ha capito niente, non ha capito che non è il giorno in cui devi venire a farti curare, ma vuol dire che è cominciato un giorno nuovo, un anno nuovo, è l'anno del... della remissione totale, incondizionata, è l'anno in cui cadono le catene. Notate bene che nell'anno l'anno giubilare venivano tolte le catene agli schiavi, cioè lo schiavo veniva liberato, quindi via tutte le catene, servitù, schiavitù, debiti venivano sciolti, cioè tutte, ogni tipo di catena, dalla catena morale alla catena per cui il perdono, la riconciliazione, era l'anno della grande riunificazione, si restituivano i pegni, tutto quanto. E allora bada la gente, grida a questa gente in maniera molto irritata, quindi venite a farvi curare non il giorno di sabato. Ma Gesù non sta zitto, anche se non era lui l'interpellato, perché naturalmente quest'uomo con molta sincerità e verità, ma giocando un po' di sponda, cerca di colpire Gesù gridando alla folla, un po' come le persone che non vogliono esporsi e non vogliono dire le cose come stanno, fanno sempre delle affermazioni generiche, no? Non so, in questa casa non c'è mai niente che va bene, oppure nessuno fa le cose per bene. Ma di chi è che non fa le cose per bene? Perché non dici parola per parola chi è la persona che non fa le cose per bene? Per cui quelli che fanno le cose per bene si sentono colpiti indiscriminatamente. Quando si fanno queste affermazioni generiche vuol dire colpire tutti, mentre in realtà un'affermazione deve essere ben precisa, se no non serve a niente, no? O con una madre, che sono in tre persone in casa, la madre, naturalmente il marito e il figlio, uno, tre. Qui lasciano in giro tutto. Ma chi sono gli altri due? Chi dei due? Magari il marito è sempre fuori a lavorare, allora batti a tuo figlio, che sei tu che lasci in giro le cose. No, sono modi di dire che quasi per non assumersi la responsabilità della propria affermazione, perché se mi devi dire qualcosa, per favore mi chiami, me lo dici e io so che ti devo rispondere come ti devo dire, non facendo queste affermazioni generiche. Anche qui Gesù dà una buona lezione di savoir-faire a quest'uomo, gli risponde in merito, dice: sa che l'interpellato in realtà non è lui, ma non la generica folla che arriva, perché nessuno gli ha chiesto niente. Di fatto la gente non è andata lì in sinagoga per farsi curare da lui, ma era lì presente, Gesù l'ha vista e, avendo visto l'infermità, interviene per scioglierla dalla catena. Quindi siamo di fronte a un gesto gratuito, non a gente che pressava Gesù. Gesù subito lo apostrofa, replicò: ipocriti. Naturalmente non si sta rivolgendo all'archisinagogo, ma a tutta la sua genia, cioè a tutti costoro che sono legati alla legge, alla lettera della legge, ma che non hanno capito nulla dello spirito. E quindi Gesù li chiama ipocriti, che, lo ripeto per la miliardesima volta, non è un titolaccio, non è un insulto. Adesso noi, se lo diciamo a che persona, che ipocrita quella persona, è un insulto. Per allora non è un insulto, ipocritai erano gli attori, è il mestiere di una persona. Tu sei un attore, sei uno che recita la parte. Quindi, perché reciti la parte dell'uomo per bene, dell'uomo di legge? Tu adesso stai recitando la parte della persona da bene, della persona che ha a cuore l'onore di Dio. In realtà a te non sta a cuore un bel cavolo. Tu sei semplicemente uno che vuole fare apparire come un osservante perfetto della legge. E quindi Gesù lo chiama per nome, dice: sei un attore, stai recitando. Se tu davvero fossi convinto di quello che fai, non dovresti nemmeno sciogliere di sabato il bue e l'asino dalla mangiatoia per condurlo ad abbeverarlo. Perché ti preoccupi dell'asino e del bue e non ti preoccupi delle persone? Ah, perché quello lì poverino muore di sete. E questa donna che è qui, che era legata da tanti anni a Satana, infatti Gesù fa proprio l'esempio: lo sleghi, il tuo bue, lo conduci fuori, quindi fai la fatica di slegarlo, la fatica di condurlo fuori, di attingere, perché non c'era il rubinetto, bisognava andare al pozzo, attingere l'acqua, tirarla e poi sollevare il peso, e quindi è un lavorare anche questo. Però se c'è di mezzo l'asino e il bue, oh, Boh, se muore poi dopo non rende più, come faccio? Domani non devo arare il campo, non, questo qui non ha le forze e l'asino non marcia più, devo andare dall'altra parte della Palestina, come faccio? Allora, per ciò che ti è utile e comodo, il sabato salta, per ciò che è veramente necessario no. E quando noi abbiamo due modi di pensare, no? Abbiamo scelto l'utile e non il buono. Abbiamo scelto l'opportuno, non ciò che è veramente il bene. Quindi vediamo opportunisti. Allora, e allora Gesù dice, ipocriti, non scioglie forse di sabato ciascuno di voi il bue o l'asino dalla mangiatoia per condurlo ad abbeverarlo? Questa figlia di Abramo, che il Satana ha tenuto legata 18 anni, non doveva essere sciolta, cioè ancora una volta questo sciogliere, liberata, è una liberazione che Gesù ha compiuto, tagliata la catena da questo legame in giorno di sabato? Ecco, è bellissimo, questo Gesù che finisce con una domanda, no? La domanda è una domanda retorica, chiaramente, ma ragazzi, ma cosa conta di più? Una donna o un bue? Una persona umana, una creatura di Dio fatta a sua immagine o un asino? Per voi conta di più gli asini, i buoi? Quali sono le tue priorità? Guardate che queste sono veramente delle parole che interrogano anche noi, no? Quali sono le tue priorità? Che cosa conta di più per te? Perché certe volte noi ce la cacciamo, ci scaldiamo per delle cose e per altre invece che sono veramente essenziali, no? Quante volte ce la prendiamo? E notate bene la reazione, una reazione contrastante, è bellissimo questo. Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano. Quindi Gesù toccava la coscienza, finalmente Gesù, una coscienza che finalmente comincia a parlarti, l'avevi anestetizzata, l'avevi drogata attraverso questo essere succube alla legge, ebbene, sappi che adesso questa tua coscienza comincia a parlarti, quindi da una parte, quando la luce si accende, allora si vedono tutte le macchie, allora chi è macchiato comincia a vergognarsi, chi è sporco comincia a vergognarsi, quindi i suoi avversari si vergognavano mentre la folla esultava per le meraviglie da lui compiute. Ecco esattamente le due. Allora, la gente riconosce che c'è Dio all'opera, che finalmente sta cominciando qualcosa di nuovo, i poveri, coloro che sono sensibili alle cose di Dio e che vedono le cose con gli occhi di Dio, riconoscono l'impronta di Dio, sta accadendo qualcosa che mai abbiamo visto, e dall'altra parte coloro che in realtà non si sono lasciati guarire perché continuano ad essere ripiegati su di sé, sulla loro legge, sui loro canoni, sulle loro piccole cose, ecco, il morire in queste piccole cose. Ecco, io credo che già questa parola questa sera ci mette un po' in discussione, no? Perché cosa ce la cacciamo davvero? Quali sono quelle cose per cui noi siamo disposti a giocarci? Non è che anche noi siamo un po' come questi scribi, questi farisei, questo archisinagogo, presi da tante piccole cose che però poi non ci lasciamo invece toccare da ciò che è essenziale. Ci lasciamo raddrizzare da Gesù. Siamo disposti a riconoscere che nella nostra vita è cominciato questo anno di grazia, questo tempo nuovo, che ogni giorno è un giorno in cui noi siamo chiamati da Gesù ad essere sciolti dalle nostre catene. Quante catene abbiamo ancora? Ecco, penso che possiamo chiedere allo Spirito Santo di illuminarci su questo, per farci capire come questa parola può toccare il nostro vissuto, la nostra realtà di ogni giorno. Perché non rimanga semplicemente una meditazione su un branetto di Vangelo, ma diventi invece una luce ai nostri passi, come dice il Salmo 118.